storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Celi Tamarri, la comunione dei numeri ultimi, di Rolando Rizzo.
Aciota, la ritardata.
Grazietta, come sta? Chiese nonna Rosina alla figlia. E la mamma, credendo Grazietta nel vicolo a giocare, ma era invece nascosta sotto il letto per fare una sorpresa alla nonna, rispose rassegnata.
Ciota, ormai ci siamo arresi. Ciota, non è buona a nulla e mai si sposerà. In casa è utile soltanto per riempire d'acqua gli orci alla fontana, povera figlia mia.
Grazietta rimase a lungo sotto il letto a piangere silenziosamente. Era Ciota. Era l'unica cosa che aveva capito bene. Si era accorta da tempo, anche se Ciota, che non riusciva a fare le cose che in famiglia facevano tutti. A scuola, come i suoi fratelli, avrebbe dovuto almeno arrivare alla terza, ma aveva ripetuto per 3 volte la prima. E a scuola non ce l'avevano più mandata. Non sapeva leggere né scrivere. Appena appena riusciva a scrivere il suo nome, ma con lettere enormi e sgraziate. Ma ora che la mamma lo aveva detto, non aveva più alcun dubbio, era Ciota. Dall'altra parte della strada, Nunzio, un suo coetaneo nato lo stesso giorno, mese e anno, Cioto non era. A scuola aveva fatto la terza e aveva terminato con una bellissima pagella che la madre mostrò a tutti per molto tempo. Ma se Cioto non lo era di mente, Cioto era il suo corpo disarmonico, sgraziato, storpio. Le dita dei piedi parevano non avere spazi tra di loro, somigliavano tanto alle zampe di certi cani dell'Antartide.
«Paiono le teste delle mazze da golf», disse un giorno con fare sapiente un emigrante che era stato a lavorare in Inghilterra.
Le braccia, invece, erano normali sino al gomito, ma gli avambracci erano troppo corti e le dita lunghe e sgraziate. Inoltre aveva una testa enorme, un nasone aquilino e una bocca di piccole labbra che apparivano rovesciate. Solo gli occhi aveva belli che parevano impastati di cielo azzurro. Sia i genitori di Nunzio che quelli di Grazietta, come anche i fratelli e le sorelle, godevano tutti di ottima salute. Perciò molte comari del rione, che passavano giornate intere nei vicoli davanti alle soglie delle loro case a sferruzzare, a capare verdure, a spettegolare, trovavano modo di sbizzarrirsi spesso su quelle due anomalie del rione, e soprattutto le più bizzocche cercavano cause religiose alla ciotia di Grazietta e alla deformità di Nunzio. Per Ninuzza Mezzacapa erano state concepite di venerdì o durante la domenica di Pasqua, nonostante che il prete avesse raccomandato astinenza in quelle ricorrenze sacre. Per Risulia Malanima, invece, erano certamente vere le voci le quali volevano che entrambi i padri, che lavoravano in Francia, che tornavano solo nelle feste, esageravano peccando con le mogli in quella quindicina che passava troppo veloce. Addirittura la mattina mandavano i figli a giocare fuori con l'obbligo tassativo di non ritornare prima di un paio d'ore, e pare che sfiancassero le povere donne, tanto che alla fontana facevano fatica perfino a portare gli orci vuoti. Pasqualina Piscionta, invece, aveva l'assoluta certezza che i due mariti in Francia avevano imparato e chiesto alle mogli
cose sconosciute a Russano, male sporchezze francesi.
Se ognuna presupponeva una causa diversa, tutte però erano concordi che essa non poteva che essere correlata a quella quindicina satanata che prendeva la mano a quei maschi durante le ferie.
Un giorno la mamma di Grazietta propose alla figlia di accettare l'invito di una sua amica di recarsi la sera in via Vallone del Grano 33. C'era un missionario evangelista che tutti i venerdì sera raccontava cose meravigliose utilizzando una strana macchina che proiettava immagini a colori come al cinema. Solo che al cinema le immagini si muovevano. Quelle del missionario avventista erano invece fisse, ma lui le commentava con una simpatia tale che ci si divertiva più che al cinema. E poi nulla si pagava. Grazietta ne fu entusiasta. Era la prima volta che la mamma voleva portarla da qualche parte tra la gente. Si era accorta che tutta la sua famiglia si vergognava di lei e che, quando si trattava di andare presso qualcuno, per una ragione o per l'altra, lei doveva rimanere a casa. Ah, che meraviglia quella serata e quelle meravigliose favole che avevano i colori dei prati in fiore e quel missionario che sapeva raccontare così bene da far ridere e piangere. Una sera il missionario annunciò che ogni settimana sarebbe andato in tre pomeriggi diversi, in tre rioni, con quella macchina che partoriva sogni colorati e avrebbe passato un'ora assieme a qualunque giovane che avesse voluto partecipare. Solo giovani però e nessun adulto. Grazietta alzò subito la mano e si prenotò per il bancato. Si affezionò a quel missionario che la trattava come gli altri e che un giorno rimproverò duramente una sua coetanea che l'aveva derisa perché ciota. Dopo averle fatto chiedere scusa, disse il missionario: «Grazietta è una figlia di Dio e nessun figlio di Dio è cioto. Solo i figli del diavolo sono cioti, anzi ciotissimi, e peggio, saranno scacciati dal regno dei cieli». Erano tutte ragazze al bancato, fanciulle di 15-16 anni. Grazietta ne aveva 22, ma tra i giovani era accettata come una di loro. Un giorno il missionario, che si chiamava Vincenzo, che era stato in Russia come tenente durante la guerra, che sapeva disegnare e fare mille giochi, annunciò loro che nei prossimi incontri avrebbe trattato temi importanti e ne enunciò il titolo generale: I 10 segreti del successo. In altre parole, avrebbe tenuto una serie di lezioni su come riuscire nella vita. Al che Grazietta alzò la mano e pose due domande. «Frate, vedremo ancora le proiezioni? Frate, anche i cioti possono riuscire nella vita?» Il missionario rispose prontamente che per il Signore i cioti non esistono e che certamente non sarebbero mancate le proiezioni, anzi, ne avrebbero viste anche delle più belle. E così, nelle settimane che seguirono, il missionario Vincenzo trattò l'argomento in 10 punti e in 10 settimane, intitolando l'intera serie I 10 comandamenti del successo, i cui titoli anticipò. 1. Fare grande uso di acqua e di sapone. 2. Avere sempre i capelli in ordine e i vestiti puliti. 3. Essere disposti a fare qualunque lavoro. 4. Mai fare uso di tabacco, di alcol e di carne di maiale. 5. Leggere tutti i giorni la Bibbia. 6. Rispettare e amare tutti, ma specialmente i più sfortunati nella vita. 7. Perdonare chi ci fa del male.
8. Sapere a memoria i 10 comandamenti e le 6 beatitudini. 9. Imparare a recitare 3 volte al giorno il Salmo 23. 10. Dare il proprio cuore a Gesù attraverso il battesimo. Il missionario Vincenzo, che era un ottimo oratore, commosso di fronte a quelle ragazze analfabete che sgranavano tanto d'occhi alle sue diapositive e pendevano dalle sue labbra, poiché lo consideravano un pozzo di scienza, mise tutto se stesso in tutto ciò che disse. La sua voce fu uno strumento, un'orchestra di flauti dolci, di violini, di timpani, di piani, di pianissimo, di allegri, di andante, di fortissimi. Disse ad esempio durante il primo incontro sul primo punto, l'acqua: «Il nostro Signore Dio ne ha creata tanta, tanta, tanta. Ha formato la terra circondandola d'acqua. Il mondo è composto da un quarto di terra e 3/4 d'acqua. Il nostro corpo è organizzato alla stessa maniera, una parte di minerali e 3 parti d'acqua. L'acqua serve dentro e fuori dal corpo. Bisogna bere, bere, bere. Acqua però, e bisogna lavarsi, lavarsi, lavarsi». Poi ad ogni incontro il missionario tirava fuori una sorpresa. Il giorno dell'acqua pose una domanda: «Chi di voi ha mai visto una famiglia che ha mai tenuto per più di 2 giorni un morto in casa? Come mai i morti vengono portati al cimitero?» Graziedda la Ciota, che era particolarmente euforica quando il missionario parlava, rispose prima di tutti provocando una grassa risata: «Perché puzzano! Infatti negli ultimi tempi mio nonno puzzava già da vivo!» «Brava Graziedda!» rispose il missionario. «Ora però dovreste rispondere a un'altra domanda: perché quelli che non si lavano o si lavano poco puzzano?» Silenzio generale. Allora il missionario, provocando un ancor più convinta risata: «Perché portano addosso migliaia di morti invece di seppellirli?» Alla risata seguì un silenzio assoluto, interrogativo. Tutti si predisponevano ad ascoltare la magia che sempre, quando poneva simili domande, realizzava quel pozzo di scienza. E allora il missionario, aiutandosi con una lavagnetta e dei gessetti colorati, spiegò che il nostro corpo è un aggregato di miliardi di cellule, delle quali ne muoiono migliaia e migliaia ogni giorno, e altrettante ne nascono, proprio come in una grande città. Chi beve poco non aiuta le cellule nuove a nascere, e chi non si lava non espelle dal suo corpo le cellule morte. Dopo i 10 incontri, il missionario propose di insegnare a leggere e a scrivere a chiunque lo volesse. Graziedda, che mai ci era riuscita, seguì il corso e, con sorpresa di tutti, imparò. Ora sì che poteva studiare a memoria i 10 comandamenti e il sermone sulla montagna, viverli, essere più vicina a Gesù ed essere una donna di successo, benché Ciota. Ciota rimaneva ancora per tutti e per la sua famiglia, ma ora era una Ciota diversa, che si impegnava allo spasimo nelle poche cose che riusciva a fare, ed inoltre era sempre pulita, ben pettinata e profumava di talco e di lavanda. La pianta profumata cresceva nel vaso davanti a casa sua e di molti vicini, per cui ogni giorno Graziedda si sfregava le mani e il collo con una manciata di fiori o di foglie. Era graziosa Graziedda, piccina sì, ma proporzionata, formosetta, labbra carnose, begli occhietti neri e una coda di cavallo corvina. Nessuno se n'era mai accorto, ma ora, dopo l'uso approfondito dell'acqua e del pettine, cominciavano ad accorgersene in diversi. Se ne accorse soprattutto Nunzio, lo sciancato, che la conosceva da sempre. I 10 punti se li era scritti su un quaderno Grazietta e li rileggeva ogni giorno. Un mattino, dopo aver recitato il Salmo 23, rilesse anche gli altri 9. Si fermò al punto 6, rispettare e amare tutti, ma specialmente i più sfortunati nella vita. «Chi è più sfortunata di me?» pensò Grazietta, «che sono ciota sin dalla nascita. Ma questo punto non mi riguarda», disse al Signore in preghiera. Poi ci pensò su un attimo e si disse che c'era uno più sfortunato di lei. Era certamente Nunzio, che non era in grado di giocare neppure a campana e che i coetanei lo prendevano sempre in giro. E abitava di fronte alla sua casa, appena dall'altra parte della strada. Tutte le mattine Nunzio andava a lavorare, girava per il paese claudicante sotto le timpe, per le campagne in cerca di metallo, qualunque metallo, secchi di zinco bucati, padelle consumate, pezzi di biciclette inservibili, latte vuote di conserva, fil di ferro, vecchi aratri. Nunzio, con un carretto che tirava a mano, raccattava tutto ciò che fosse metallo, che poi vendeva a Michele Coddicurti, che accumulava tutto su un'aia alle porte di Penta. Quel giorno però Nunzio era in casa. Era una calda giornata di agosto, ma pioveva a catinelle e le strade di Russanu, tutte saliscendi, parevano ruscelli. Impossibile e pericoloso andare in giro, anche perché il cielo sparava spaventosi fulmini e tuoni che parevano scuotere i palazzi. Era caldo però e Nunzio teneva aperta la porta e rosicchiava di gusto un pezzo di pane secco. Grazietta, che era sola in casa, lo vide, prese l'ombrello e risoluta si diresse verso di lui. Nunzio per un poco rimase con la bocca aperta. Non era uso a Russanu che una ragazza visitasse un ragazzo solo in casa sua. Grazietta entrò senza chiedere nemmeno permesso, come fosse in casa propria. E così cominciò un dialogo lungo una vita. «Cosa vuoi, Grazietta?» disse Nunzio, che subito sentì nelle narici un gradevole profumo di lavanda. «In casa non c'è nessuno. Cosa sei venuta a fare?» «A trovarti». «A trovarmi? Ma non lo sai che cosa sconveniente per una ragazza giovane come te entrare in casa di un uomo solo?» «Ma io sono ciota». Nunzio la guardò. Era proprio graziosa. Grazietta guardò Nunzio. Che belli i suoi occhi. Ciota! E lo dici così? E come lo devo dire? Ciota sono e ciota dico. Allora io dovrei dire che sono storpio quando mi presento inopportunamente a casa degli altri. Ma io non sono venuta da te inopportunamente. Ma cosa vuol dire inopportunamente? Vuol dire che non dovevi venire. E perché non dovevo venire? Perché è sconveniente per il tuo buon nome. Anche se sono ciota? Ma no, non volevo dire questo. Ma insomma, ti dispiace che io sia venuta qui? Nunzio la guardò intensamente e si disse che era proprio bella Grazietta e che lui si stava comportando da cioto, anzi da ciotissimo. Quando mai una ragazza gli aveva rivolto la parola? «No, Grazietta, sono proprio felice che tu sia qua. Siediti, ti vado a prendere un bicchierino di rosolio fatto in casa dalla mia mamma». «Grazie, Nunzio, ma io non bevo bevande che contengono vino. Me l'ha insegnato il missionario ed è grazie a lui che io sono qui». «Il missionario? E chi è questo missionario? Forse quel buffo uomo magro vestito di nero con i baffetti alla Charlot che viene in casa vostra in giacca e cravatta? Sempre a braccetto di quella moglie bionda, spilungona, forestiera? Perché la moglie è forestiera, vero?
La mamma mi ha detto che Don Cucuzzedda durante la messa ne ha dette di tutti i colori, che è comunista, che bestemmia la Madonna e i Santi, che è capace di passare davanti alla Madonna chiropita senza neppure togliersi il cappello. È un senza Dio. Com'è che lo fate entrare in casa vostra, visto che tua mamma va sempre a messa?
Fu allora che Grazietta gli raccontò il bene ricevuto, che ora sapeva leggere, che seguiva le 10 regole del successo. E un giorno Grazietta glielo portò in casa il missionario perché si rendesse conto di persona che non era senza Dio, ma anzi assai vicino a Gesù. Lo storpio e la ciota cominciarono a frequentarsi sempre più spesso, sino a quando nacque in entrambi l'idea di sposarsi innescando un putiferio nelle rispettive famiglie, tra le comari maldicenti e le bizzocche, in Don Cucuzzedda, per cui quel matrimonio era la prova del 9 che coi vangelisti senza Dio fossero matti dalle gare e che era quindi ora di chiudere quel locale eversivo in via Vallone del Grano 33. Il maresciallo dei carabinieri ne fu più che convinto e, accompagnato da Don Cucuzzedda e due agenti, un sabato mattina si recò in quel buco che chiamavano chiesa per chiuderla. Ma il prete e il maresciallo, grazie ad una spiata di un carabiniere che aveva assistito per servizio alle sue conferenze, trovarono il missionario davanti alla porta assieme a due testimoni, tra i quali un avvocato comunista amico, il quale, codice alla mano, intimò al prete e al maresciallo di tornare indietro pena una denuncia per interruzione di culto, violazione di domicilio, abuso di ufficio. Infine, dopo un corso prematrimoniale parallelo durato 6 mesi, la moglie del missionario istruì Grazietta e il missionario istruì Nunzio, nulla tralasciando, e il matrimonio ebbe luogo. Durante la cerimonia che avvenne in quel buco chiamato chiesa, i due colombi si tennero per mano senza mai dividersi. Fece fatica il missionario a staccarli perfino per porre le firme di rito sul registro. Andarono ad abitare nel rione San Marco, in un monolocale povero ma asciutto e pulito, proprio dietro la cinta del leone. Davanti casa, una piccola aia da dove era possibile vedere scorrere il Celadi e sulla quale, su consiglio del missionario, Nunzio cominciò ad accumulare metalli per conto proprio. In casa del missionario, che viveva proprio sotto il leone di San Marco e aveva un salone assai ampio, fu organizzato un breve rinfresco con dolci di Natale che arrivava proprio in quei giorni e poi Nunzio e Grazietta furono accompagnati nel loro nido d'amore. Appena soli, Nunzio chiuse la porta e, girandosi, trovò Grazietta con gli occhi chiusi e le braccia aperte. Si strinsero e rimasero stretti a lungo e assieme piansero. Nunzio le baciò il collo che profumava di talco e di lavanda per un tempo infinito, inumidendolo di lacrime. Poi lo imitò Grazietta. Si spogliarono solo dopo qualche ora e seguirono le istruzioni ricevute, soprattutto quella di non avere fretta e di armonizzarsi alla natura dopo averla compresa. Solo il quinto giorno fecero veramente all'amore, ma i 4 precedenti non furono meno dolci e gioiosi. Per la prima volta le loro mani assaporarono la libertà assoluta di esplorare la pelle amata e di sentire esplorata la propria. Per la prima volta sentirono che la vita è amore e cielo e che un angolo fiorito di rugiada e di stelle fosse tutto loro. Parve loro un bagno giornaliero in un mare quieto di profumi e di dolcezze. Un esporre la loro pelle e le loro labbra sin lì indesiderate, escluse, denigrate, offese, al balsamo di carezze innamorate che sapevano di fiori e di cielo, che davano senso compiuto agli addobbi che ornavano di festa le vie del centro, ai profumi di Natale che stavano invadendo l'aria, all'abito scuro degli agrumi in fondo al celadi macchiati di arance, alle vele bianche là in fondo, alla piana nel mare blu. Quando uscirono di casa per la prima volta, come era d'uso dopo 5 giorni, trovarono l'aia coperta da metalli d'ogni sorta, secchi di zinco, pentole rotte, telai di biciclette, badili arrugginiti, zappe consumate, tripodi rotti, paioli bucati e perfino una vecchia Guzzi tutta da smontare. Era la comunità che si era mobilitata, coinvolgendo parenti ed amici per incoraggiarli e fornir loro una piccola dote. Tempo 9 mesi esatti e nacque Lucareddu. La nonna, che per prima lo prese in braccio dopo averlo lavato, lo sollevò verso il cielo e disse: «Lucarè, hai rubato a Dio le 7 bellezze!» Smentendo le previsioni di tutte le comari maldicenti, specialmente le bizocche che, consapevoli della loro relazione privilegiata con il cielo, prevedevano la nascita di un mostriciattolo. Lucareddu crebbe benissimo in una culla d'amore. A 7 anni fu mandato a scuola, a 11 anni compiuti si avvicinava il giorno della licenza elementare. Lucareddu tornò a casa con un bigliettino laconico firmato dalla direttrice. «Gentili signori, ho bisogno di vedervi tutti e due. Grazie, la direttrice». «Cosa hai fatto?» dissero all'unisono al bambino, il quale rispose che nulla era accaduto e che non sapeva proprio perché la direttrice volesse vederli. La direttrice, una signora dalla folta capigliatura bianca come il latte, li fece accomodare e disse loro: «Vostro figlio è il primo della classe. Vi ho convocati per incoraggiarvi a farlo proseguire nelle scuole medie». I due si guardarono negli occhi felici, ma risposero che ci dovevano pensare perché, con il piccolo commercio di Nunzio, vivevano senza debiti ma del necessario. Come avrebbero fatto a spendere ciò che non avevano? Pensierosi, si chiusero alle spalle il cancello rugginoso della scuola elementare al muro di fosse, ma si strinsero le mani felici. Vissero a lungo Nunzio e Grazietta. Ebbero solo un problema che di tanto in tanto si presentava. Talvolta, quando Nunzio tardava con il suo carretto in cerca di metalli, Grazietta non ce la faceva restare a casa. Correva a cercarlo chiedendo a tutti i passanti che incontrava: «Avete visto Nunziateddu mio?» Regolarmente, quando si ritrovavano, Nunzio si arrabbiava o faceva finta di arrabbiarsi, perché in fondo gli faceva un gran piacere che quella bambolina tutta sua, profumata di talco e di lavanda, non potesse vivere a lungo senza di lui. Una volta lei era andata a cercarlo, ma non lo incrociò. Lui giunse a casa da una strada diversa prima di lei. Nunzia Tedda, sconsolata, inciampò anche in una burrasca d'estate corta e violenta e il vestitino, leggerissimo e bianco, le si appiccicò alla pelle e rientrò che pareva nuda. Nunzio si arrabbiò di brutto quella volta, o fece finta di arrabbiarsi più del solito, ma più si arrabbiava e più continuava desideroso a guardarla. Infine, come sempre accadeva, la prese. Poi lei gli disse: «Nunzia te, ti prometto che non verrò più a cercarti, ma se non riesco a mantenere la promessa, perdonami».
Lo sai che sono un poco ciota.
Storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffreda, Milka La Muraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per mille della Chiesa Avventista.